chi vuole ringraziare per essere tornato qui in Italia?
Mi fai una domanda difficile. Tante persone. Mio zio è il mio cuor di leone, la Giorgia Meloni è stata un personaggio fantastico, però tutto il governo, indipendentemente dalle ideologie politiche, mi ha aiutato. Non posso non menzionare Andrea Veronica e Virginia Bocelli, perché sono stati di un incredibile.
Allora, buona domenica a tutti. Alla fine Chicco Forti è tornato in Italia. Queste erano le sue prime parole in un'intervista ieri al TG1. L'annuncio del suo ritorno è arrivato, per la verità, mesi fa, e l'avevamo commentato anche qui, dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni negli Stati Uniti. E proprio Giorgia Meloni ieri lo ha raggiunto all'aeroporto di Pratica di Mare. Chicco Forti è tornato in Italia dopo 24 anni per scontare la sua pena dopo una condanna all'ergastolo per omicidio. Ma quell'accoglienza della Presidente del Consiglio ha acceso più di una polemica. Andiamo a Roma, Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, buon lavoro.
Grazie, buona domenica.
Barbara Sala.
Ben arrivato Enrico Galletti.
Allora, Luigi Santarelli.
Buona domenica,
abbiamo
ben trovati.
Fatto tutto, 02 25 15 15 per venire in diretta con noi in questo primo tema, ce ne saranno molti. 378 378 1025 per i vostri messaggi, SMS, WhatsApp, anche vocali, li vedete scorrere in radiovisione. Cominciamo con la musica Come un tuono e poi partiamo.
Attaccati a cavallo Maserati, poi tutto passerà, sì.
Che caldo c'è stasera, ma a me non importa. Spogliami anche il cuore, fallo un'altra volta. Vestita in bianco tu con la fedina sporca. Noi su una cabriolet mentre il sole tramonta. Come senza preavviso, se mi fai male non ti perdono, respiro sott'acqua all'improvviso per la prima volta.
Non mi aspettavo questa canzone nell'indignato speciale Bello Belluccio Toto Tettuccio Fiore Ferruccia, capitata la nuova di Rose Villain insieme a Gue Pequeño, Come un tuono, è il primo disco dell'indignato speciale. 02 25 15 15 voi in diretta, e queste foto che ha postato, se non ho capito male, Giorgia Meloni lei stessa sui, certo, suoi canali social, certo. Lei molto sorridente che sta chiacchierando,
entrambi emozionati,
entrambi, ecco, emozionati,
quello che sembrava,
e lei che parla con Chicco Forti appena atterrato a Roma.
Poi ringraziamenti in questa intervista che abbiamo fatto suonare del TG1 poco fa in apertura, e ringraziamenti di Chico Forti rivolti sia al governo e rivolti in particolare alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che lei poi ha ripostato scrivendo una cosa come ogni promessa è debito, comunque l'avevamo promesso e siamo riusciti ad arrivare sin qui. C'è da dire, Davide e Andrea, che per arrivare, diciamo, a questo obiettivo il lavoro di molti governi, sia di destra sia di sinistra, sia i 5 Stelle, insomma, ci hanno provato un po' tutti a riportare Chico Forti. Giorgia Meloni ce l'ha fatta, è un merito che può prendersi, è giusto così. Aiutaci a capire cosa ne pensi, Davide.
Ma io non è che sia stupito, perché ormai ci ho fatto il callo, però sempre colpito dal vichiano ripetersi del sempre uguale, a parti invertite tra soggetti sostanzialmente uguali, appunto. 1999, ministro Di Liberto, quindi un governante, va a ricevere all'aeroporto Silvia Baraldini, esattamente la stessa cosa. Vi prego, adesso non mandate il messaggio dicendo devi vedere le differenze, quello era ministro mentre Meloni è presidente del Consiglio, Baraldini non è stata condannata per omicidio, invece Chico Forti sì. La sostanza è identica, identica. Sono due governanti, sono andati a ricevere un condannato che sta scontando la pena come fosse un eroe, tutti e due hanno detto, dopo aver ricevuto il condannato, sono anni che gli altri ci provavano, io fin qui ci sono riuscito. È sempre così, ragazzi, funziona anche con l'arrosto che mettete nel forno. È circa un'ora che sto aspettando e solo adesso è veramente cotto. Sì, effettivamente ci vuole il suo tempo. E se si ha l'impressione, se si ritiene che un proprio cittadino sia stato ingiustamente condannato, beh, allora si chiede la revisione del processo, si lavora perché sia fatta giustizia. Se un tuo concittadino è stato arrestato a Teheran perché è omosessuale, lo ricevi come un eroe e dici che noi tutti italiani ci sentiamo come lui, perché o come lei, la stessa cosa. Perché era un regime dispotico. Qui stiamo parlando degli Stati Uniti d'America, cioè un nostro alleato, uno, diciamo così, diciamo, delle capitali dell'Occidente democratico e della legittimità della giustizia, che non è esente da errori da nessuna parte, ma questo è. Allora perché tanta enfasi? Ma intanto perché da l'una parte, adesso ho usato Baraldini e Forti hanno anche in comune una certa polemica nei confronti del nostro principale alleato occidentale. Era comprensibile per Di Liberto, comunista tutta la vita, volete che non abbia qualche cosa da ridire sugli Stati Uniti? Ma anche il nazionalismo, in fondo, volete che non abbia qualcosa da ridire sugli Stati Uniti? E poi, naturalmente, c'è il fatto che tutti e due, i rientrati, salutano il governante italiano all'aeroporto e poi si incamminano verso la galera, perché sono delle persone che devono essere che devono scontare la pena. Quello che mi disturba profondamente non è tutto ciò, perché tutto ciò appartiene all'ipocrisia e appartiene al fatto che in casi come questi, per ragioni diverse, si muovono cantanti, persone VIP, quindi c'è un po' di popolarità, una fetta di popolarità da andare a prendere. Quello che mi disturba profondamente è che per Zuncheddu e per i tanti Zuncheddu di questo paese non c'è stato un governante, uno di sopra, di sotto, di destra, di sinistra, che abbia ritenuto di alzare le chiappe e andare a salutare un italiano che ha subito un'ingiustizia in Italia rimanendo in carcere per più di 30 anni. Guardate che Zuncheddu, lo cito perché è l'ultimo, purtroppo si tratta di un parco piuttosto affollato.
Parliamo, per chi insomma non avesse seguito la vicenda, di un uomo che è tornato libero dopo 33 anni, esatto, trascorsi in carcere.
Avendo chiesto la revisione del processo avendo ottenuto,
esatto,
la soluzione.
Ingiustamente tenuto, appunto, in carcere.
Allora Andrea, che idea ti sei fatto di questa accoglienza, di questa questione?
Che non me ne frega assolutamente. Guarda, allora voglio essere esagerato, oggi ho deciso di fare l'esagerato. Non me ne frega assolutamente nulla, nel senso, sono contento che questo cittadino, questa persona,
come prevede la legge,
sia rientrata nel suo paese, possa vedere sua madre, riabbracciare sua madre da dietro le sbarre, perché lui non è stato certo prosciolto o né ha chiesto la revisione del processo. Qualcuno ha già scritto, ma Mattarella può concedere la grazia? Allo stato attuale non credo. Poi escluso. Perché non, insomma, lui ha avuto una condanna per un omicidio. Ragazzi, da quante settimane vi dico che siamo in campagna elettorale? E quindi chiaramente, no? Cioè, da una parte hanno messo.
Però
agli
ecco, Andrea,
domiciliari,
ti faccio una domanda, su,
Salis,
faccio una domanda su quello che hai detto. Siamo in campagna elettorale, c'è una fetta di popolarità da prendere. Ma com'è possibile che questo sia in capo alla destra di Legge e Ordine? Io capisco Diliberto un po' di più, nel senso che, come dire, cioè io sono come lei e siamo contro questa falsa democrazia e falsa giustizia degli Stati Uniti. E lì fin lì ci arrivo. Ma perché la destra Legge e Ordine pensa che sia un merito e addirittura pensa di prenderci voti?
Ah, questo è una delle grandi contraddizioni di questo nostro meraviglioso paese. Cioè, non voglio dire il mondo al contrario, perché sennò si pensa, per carità, che si fa pubblicità ad altro e ad altri. A Lumumba, però il punto fondamentale è proprio che ormai i valori, quando io dico spesso, guardate che destra e sinistra non esistono più, purtroppo non quella, la realtà vera che rende drammatica la situazione di questo paese per tante cose è che manca il centro, manca il moderato, manca il liberale, manca il repubblicano, manca il riformatore o il riformista, meglio, il riformatore c'è. Il riformista che sulla base dei principi, dei valori, della democrazia, della Costituzione, di tutto quello che volete, esercita la propria. Io sono oscenamente basito dal fatto che si discuta di una riforma della giustizia. Uno dice, oh, finalmente, voi sapete, ho sempre creduto nella separazione delle carriere, ma sono decisioni che devono essere prese bipartisan, che devono essere prese con una maggioranza assoluta, perché se oggi mi fai la riforma della separazione delle carriere con i nuovi concorsi e fra 5 anni perdi le elezioni e arriva la parte contrapposta che riprende di nuovo il discorso e ritorna come prima, ma non esiste, ci sono delle cose che non si possono fare a maggioranza, ci sono delle cose che devono essere fatte come è stata fatta la Costituzione italiana.
Hanno ragione le opposizioni che dicono che serve così riservare la stessa accoglienza a Ilaria Salis, o sono due vicende diverse? Poi andiamo al telefono.
Guarda, una delle cose che non sopporto, ve lo dico sinceramente, sono contentissimo che vada agli arresti domiciliari e speriamo che la sua Salis e che la sua vicenda si risolva quanto prima. Non mi piace quando viene definita cacciatrice di nazisti, per il semplice motivo che io ho sempre pensato che i cacciatori di nazisti fossero quelli di Wiesenthal che rischiavano la vita per cercare quello, i nazisti, quelli certo, tipo
quelli
Eichmann.
Veri, veri. Esatto. Ma poi voglio dire, quello che ricordava Enrico, cioè quelli che dicono allora si faccia la stessa cosa per la Salis. Io capisco l'ignoranza, ma gli state portando male alla Salis. La Salis non è mica una condannata. È una sotto processo, che è una cosa completamente diversa. Dopodiché questo non toglie che l'Italia chiede per propria concittadina il rispetto dell'umanità e del diritto. Ma non è condannata a niente, secondo le leggi europee, le norme della Dichiarazione Europea dei Diritti dell'Uomo, è da considerarsi innocente. Chicco Forti è in maniera definitiva condannato per omicidio, truffa ed evasione fiscale. È una... Dopodiché, per carità, ma a me potete farci i film e i romanzi dicendo che veramente era innocente. Normalmente uno lo chiede la revisione, ecco, cosa che negli Stati Uniti è difficile ottenere, però esiste. Ma anche in Italia è difficile ottenerlo. Non chiedetelo a Zuncheddu.
Allora, Ilaria Salis è candidata, fra l'altro, alle elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra, questo per completezza. Andiamo al telefono 02 25 15 15, c'è Marcello. Buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti, intanto grazie sempre per la vostra trasmissione e per le informazioni che date.
Da dove ci chiami, allora, Marcello? Dove sei?
Io da Palermo.
Prego.
Allora, io diciamo non sono d'accordo per quello che ho visto, per tutta questa diciamo enfasi diciamo del Presidente del Consiglio che è andato a accogliere, sì, siamo tutti contenti, un nostro connazionale, però diciamo non ci vedo tutta questa enfasi. Ha accolto una persona che comunque, voi non voi, è stata condannata all'ergastolo per omicidio, quindi non è che si presume che abbia una condanna definitiva, verrà qua, è arrivato ieri, non è che ora è in libertà, quindi deve scontare ancora la pena, quindi non vedo, cioè non è stato accolto un eroe di guerra o una persona che diciamo ha dato frustro all'Italia, purtroppo è stato diciamo si è reso, diciamo, partecipe di un crimine è stato punito. Poi diciamo che noi siamo sempre bravi a fare, diciamo, ad accorpare gli eventi e accorpare il Chico alla Sali, sono due cose totalmente diverse. Sì, esattamente, sono due argomenti diversi, perché parliamo di una persona che purtroppo è stata condannata e di una persona che è in attesa di giudizio, che comunque a differenza, credo, di Chico, questo, diciamo, potete dire voi, non abbiamo visto che il nostro connazionale negli USA ha avuto un trattamento brutto, è stato portato con le catene ai piedi o maltrattato, perché questo non risulta, mentre ha fatto scalpore.
Scusi, solo interrompo. Sì, questo risulta per il semplice motivo che quello che abbiamo visto in televisione a proposito della Salis è perché gli ungheresi hanno comprato quel sistema di contenzione dagli Stati Uniti. Negli Stati Uniti si arriva in aula se si è detenuti, naturalmente, in quelle condizioni. Chiedo scusa per l'interruzione, ma per la precisione è esattamente stato allo stesso modo. Ma
dottore Giacalone, però non abbiamo noi contezza che
non l'ha visto perché non è stato trasmesso in televisione, male, ma è successo.
Chico Forti ha anche detto,
ad esempio, le manette, il numero sulla maglietta,
è stata la prima cosa che ha detto, il numero della manette.
Lo prevede la giustizia degli USA, però io penso che il governo ad oggi magari abbia cose più importanti alle quali, diciamo, si debba sicuramente occupare, per carità. Io queste non le voglio dare male, mi sembrano armi della distrazione di massa, cioè il governo ha voluto portare un punto, ma che tipo di punto, questo lo valuteranno gli altri, per distarsi magari da tutti gli eventi che, diciamo, sono accaduti per ora. Io penso che ci sono cose molto più importanti alle quali si debba occupare. Siamo tutti contenti del nostro connazionale, però ripetiamo, non è un eroe di guerra, è una persona che è passata in giudicato la sua sentenza e se, diciamo, la sentenza dice che è stato, diciamo, colpevole di un crimine.
Sì, lui è stato condannato, certo, quindi, si è già fatto 24 anni,
quindi,
certo.
Quindi secondo me è inopportuno. Poi siamo sempre bravi in Italia a strumentalizzare, ovviamente, chi ha il governo e l'opposizione, però secondo me troppa enfasi. E quindi personalmente non sono
è chiaro, corpo, Marcello, è chiaro, no, ma è chiarissima. Grazie per essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi sempre per la vostra magnifica trasmissione. Grazie sempre.
Allora, Concezio, buongiorno, benvenuto, buona domenica.
Buongiorno a voi, buona domenica.
Prego, Concezio.
No, niente, come dicevo in privato, insomma, mi sembra, diceva anche l'altro ascoltatore, è troppo strumentalizzato. Ma strumentalizzato, Forti quanti anni sono che sta in galera in America? 25?
24.
24. Sì. In 24 anni sono passati 24 governi in Italia, minimo.
Beh, sì, non proprio, però hai ragione, in questi ultimi 20 anni molto veloci sono stati, quindi un po', hai ragione.
Ok. E tutti quanti ci facevano, gonfiavano il petto, riporto forti in Italia. Nessuno l'ha portata. Questa ha detto porto forti in Italia e l'ha portato. Forse qualcuno brucia un po' il fondo schiena. Perché abbiamo riportato Forti in Italia? Io sono sempre stato a favore di Forti.
Cosa riguarda solamente gli ultimi 3, massimo 4 governi. Prima di tutto perché dopo una condanna appena combinata...
No, 4 nessun... governi, stiamo parlando dal 2020 ad oggi, sono 4 governi?
Sì.
No,
esattamente.
Io seguo Forti... Almeno dal 2010.
Lei segue Forti la notizia?
No, Forti perché sono pro Forti. No,
sì, ho capito,
almeno dal 2010.
Lei lo può seguire anche da prima, da quando era campione di surf, ma la richiesta di governo italiano...
Non come campione di surf, Forti come vicenda, Forti.
Ok.
Tutto qui.
Oh, perfetto. Lei la può seguire da quando vuole, ma la richiesta dei governi italiani di trasferimento del detenuto perché sconti la pena in Italia non può risalire all'epoca della condanna, perché in nessun paese al mondo si commina una pena dell'ergastolo e poi si libera la persona dicendo te ne vai nel tuo paese. Questo lo vorremmo fare noi italiani con i detenuti extracomunitari per pene però non così importanti, per pene molto brevi, dicendo se te ne vai nel tuo paese siamo tutti più contenti. Dopo una condanna all'ergastolo gli Stati Uniti non avrebbero mai, ma neanche l'Italia avrebbe mai concesso un trasferimento di un detenuto in un altro paese. Questa è una cosa che è andata negli ultimi anni a prendere quota. Sostanzialmente poi da quando la famiglia Bocelli in qualche modo ha abbracciato questa causa, ed è una cosa giustissima, nel senso che è previsto la possibilità che la pena venga scontata in un altro paese. Ma quando un governo chiede all'altro governo amico che quella persona venga a scontare la pena in Italia, riconosce la legittimità della sentenza.
Certo.
Giusto? E allora, perché riceviamo all'aeroporto un assassino?
Questo è il Concezio, prego.
Perché candidiamo alle europee una terrorista?
Perché non, allora, prima di tutto, perché non c'entra un accidente, quella è sotto processo. Io non la voterò mai, e col paragone che lei ha fatto è come se mi dicesse che Giorgia Meloni è dalla parte degli assassini, e io dico che non è assolutamente falso.
Assolutamente
è assolutamente falsa una cosa di questo tipo. Non c'entra niente, lei si è sbagliato. Allora, non c'entra niente. Quello è il diritto. Quello è che sia un successo averlo riportato in Italia a scontare la pena. Va bene, è così. Ci hanno provato gli ultimi tre o quattro governi. Tant'è vero che quello che era andato più avanti era il ministro degli esteri Di Maio. Di Maio era quello che era andato più avanti nell'ottenere indietro. Ma quando lo tieni indietro per scontare la pena, riconosci che c'è una pena da far scontare. Corretto? Quindi è un assassino, secondo te?
Nessuno ha detto che è una persona libera.
No, ma infatti non lo è.
Ma perché uno va a ricevere un assassino all'aeroporto? Boh, comunque, vabbè.
Allora, grazie per essere stato con noi. Buona domenica.
Prego.
Grazie mille. Tanto. Grazie. 02 25 15 15 per venire in diretta con noi. Intanto, altra notizia della settimana che commentiamo insieme: il governo Meloni non ha firmato la dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore della comunità LGBT. Q+, avanzata dalla presidenza di turno belga del Consiglio europeo e sottoscritta da 18 paesi membri su 27. Il motivo che spiegano la più parte della maggioranza è quelle idee, quel documento si avvicina troppo alla cosiddetta legge Zan, che era stata molto criticata e poi affossata. Che ne pensate? 02 25 15 15 dopo la pubblicità.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Tempo che non torna più. Ho già chiesto agli usurai dei cervelli deboli di risolvere il mio caso. Ti dissolvo. Risolvi senza me, neanche il tempo per estinguersi. Io ti penso raramente, te lo dico veramente. È bastato star dentro in un altro cappotto per capire che in fondo avrei rotto, avrei rotto. Ti penso raramente, ho diviso cuore e mente, anche se con fatica attraverso la vita, consapevole in fondo avrei rotto, raccontare io di te, raccontare tu di me. Pane fresco per pettegoli,
per pettegoli, per pettegoli.
Io ti penso raramente, te lo dico veramente. È bastato star dentro in
giusto io andando via. Incredibile le strade che c'è in te.
Io ti bevo.
Allontano i momenti che mi tornano veri, quando rara e radiosa mi venivi a cercare.
Ti penso raramente, Biagio Antonacci, nella domenica dell'indignato speciale su RTL 105, 9:35 minuti. Allora, il governo italiano non ha firmato la dichiarazione LGBTQ+. Da più parti le opposizioni dicono sono ipocriti, è una vergogna, dice Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. La giustificazione, una insomma, delle motivazioni che dice la maggioranza ha spinto a non firmare quella dichiarazione, che si avvicina molto a quello che era, no, il disegno di legge Zan sull'omotransfobia. Davide, come stanno le cose?
Ma allora, erano tre documenti, siamo su materia in qualche modo analoga, due sono stati firmati dal governo italiano e uno no, in compagnia di, diciamo, sostanzialmente di alcuni paesi dell'est Europa, l'hanno firmata Francia, Germania, Spagna, Portogallo e così via andando. Il documento che cos'era? Che cosa contiene il documento? Lo dico con estrema franchezza, è un documento retorico sostanzialmente inutile che dice che i governi si impegnano a darsi da fare contro ogni forma di discriminazione dovuta a questioni di sesso, che è detto in maniera più sintetica e meravigliosamente più chiara dall'articolo 3 della nostra Costituzione. Quindi non nulla osta. È vero che quel testo somigliava alla legge Zan, neanche da lontano. Io ero assolutamente contrario, non mi piaceva la legge Zan per una serie di ragioni, insomma, il tempo passato è inutile riassumerle, ma quella roba lì non ha nessuna attinenza. I passaggi critici sono quelli relativi al fatto alla libertà di movimento delle queste persone, e ci mancherebbe altro, e delle loro famiglie, per cui qualcuno può vederci il fatto del riconoscimento cosiddetto omogenitorialità. Anche lì capisco poco il fatto di non firmare, considerato che è già riconosciuto nei tribunali italiani, per il semplice motivo che è a difesa del minore, quindi è una battaglia persa in partenza. Piuttosto facciano la legge italiana anziché non firmare quella. Dov'è che tutto questo impatta su un modo di pensare? Intanto sulla sigla LGBTQI+, cioè, già mi fa antipatia, quasi nessuno è in grado di decrittare un simile acronimo, perché è un casotto, e perché quello che si chiama teoria gender è la cosa che non ha nulla a che vedere col documento europeo, zero. Quella, non che io possa avere la sessualità che mi pare, ci mancherebbe altro. Ripeto, l'articolo 3 della Costituzione italiana, io faccio quello che mi pare, a letto, sopra, sotto, davanti, dietro, su caso cavoli miei, in due, in tre, in cinque.
Fermati qui, Davide.
Fermati. Sì, no, me lo voglio dire, proprio deve essere detto così, sono cavoli miei, nel senso, anzi, sarebbero proprio, diciamo, al posto dei cavoli, quello
sì,
che normalmente okay, ci
con
si
la
mette.
Doppia Z, eh.
Esatto, ma è ovvio. Detto questo, non è che io posso dire a Pamparana non rivolgerti a me con un'articolazione o una declinazione, perché tu non sai qual è la mia sensibilità interna, per cui ti proibisco di dire il giacalone o la giacalone. E allora, lì siamo nel campo, a mio avviso, della totale demenzialità, della corruzione del linguaggio. E quando leggo la ministra della pari opportunità, chissà perché si chiama così, italiana, che dice ma perché si nasce o maschio o femmine, sì, così stai facendo il verso la Rowling, che c'ha per l'autrice di Harry Potter, che c'ha perfettamente ragione, ma non c'entra niente con quel documento, zero. Quindi è stato, a mio avviso, un errore non firmarlo e annettergli un significato che quel documento non ha. Sapete qual è tutta la questione? La questione è il termine gender che sta nel documento. Però il termine gender è come il termine dehors in francese. Allora, dehors che significa in francese? Significa fuori. Come si chiama? Il fuori, il dehors, il fuori. Ma dice no, per me dehors significa fuori, attrezzato con tavolini, ombrelloni, riscaldamento. Ho capito, ma questa è la tua idea di dehors. Ma per francese significa il dehors. Au dehors de la maison, il y a le jardin de la serre de ma mère, per la famosa citazione di Alberto Sordi. Allora, questo è, diciamo, il dehors. Gender, che significa? Genere. Ma siccome tu in italiano dici la ideologia gender, leggi gender e dici no, io sono contrario. E vabbè. Procurategli un vocabolario.
Vedi che serve educazione affettiva e anche linguistica nelle scuole italiane.
Sì, dobbiamo partire da lì. Anche su questo potremmo aprire. Riccardo, buongiorno,
comunque,
benvenuto.
Comunque, ragazzi, buongiorno, campagna elettorale, questo.
Sì, sì, è cioè, tutto campagna elettorale. Però,
in altri momenti avrebbero firmato e non se ne sarebbe accorto nessuno. Mm. Adesso devono comunque fare la maionese. Perché bisogna dare in qualche modo retta a tutti coloro, e sono tanti, che sono contrari a questo genere di dibattito.
Riccardo, che dici? Da dove?
Allora, signore, buongiorno, chiamo da Pisa.
Sì.
Volevo dire che...
Riccardo?
Posso?
Sì, prego.
Posso? Allora, firmo tutto quello che ha appena detto il signor Giacalone, tranne il discorso di considerarne una famiglia. Allora, personalmente non posso
non l'ho
parlare
detto,
per
però, comunque.
Allora, personalmente io non posso parlare per loro perché non sono uno di loro. Però mi fa piacere che in Italia ancora esistono dei principi e delle tradizioni e dei valori e per quello sono molto contento.
Ok. Ora, Riccardo, con problema... uno di loro tu stai rivendicando la tua aderenza al tuo genere, cioè sei maschio e per giunta eterosessuale.
Perfetto.
Oh, perfetto.
Però aspettiamo, volevo dire. Allora, con questo non va, allora, però consapevoli che ci sono persone capaci, Leonardo da Vinci su tutti, e ci sono persone che si comportano per bene.
Ma dopo, dopo Leonardo da Vinci ci sono stati altre persone, diciamo, considerate
appunto,
capaci,
omosessuali capaci. Possiamo mettere la canzone di Checco Zalone,
ma
gli uomini sessuali?
Ma quello voglio dire, perché la testa, no,
io
la testa
però cerchiamo di capire dove ci porta questo
io
discorso.
Io vorrei ricordare che c'è un certo...
Infatti, se mi fate
no, però ha ragione,
faccio...
vai,
non ho paura.
Il problema, non ho paura. Allora, se si trova una collocazione sociale, per me va benissimo. Non che quando gli pare sono uomini, quando gli pare sono donne e quando si pare sono omosessuali o transessuali, quello che siano. Gli si dà una collocazione sociale, anche perché soprattutto se sono dei contribuenti hanno diritto a tutta la considerazione e rispetto. In quel caso sì, mi può stare anche bene.
Se pagano le tasse, perché se c'è un gay evasore, allora cade tutto. Guarda, la
viceversa,
collocazione
invece,
sessuale,
evasore.
Guarda, io l'ho già trovata, un gulag. Perché sai che un tempo li mettevano lì, no?
Sì, eviterei ovviamente.
Li possiamo mettere lì oppure no?
Quindi vuol dire, non ho mai mangiato neanche i bambini.
No, meno male, meno questa male, è una buona notizia.
Va bene, comunque.
Però voglio dire, se si trova una collocazione sociale, per me va bene.
Ma che significa una collocazione sociale?
Mi scusi, ma vogliamo fare un esempio senza andare a Leonardo da Vinci? L'ingegner Turing.
Alan Turing,
che è stato condannato per omosessualità e si è suicidato per la vergogna, per quello che gli era capitato.
Anche per i psicofarmaci che gli facevano prendere.
Esatto, ed è stato riabilitato dalla regina Elisabetta con la medaglia al valor militare.
Beh, certo, quando hanno desecretato tutto.
Ecco, il signor Turing è colui che, decrittando Enigma, ha consentito al mondo occidentale di una parte del mondo occidentale, non è che i tedeschi facessero parte del mondo orientale, a noi di vincere contro l'abominio nazista. E tutti considerano Turing come il capostipite, il fondatore del computer, no? Con il suo sistema di calcolo.
Christopher, eccetera. Si chiamava il suo computer.
Allora che cosa, cosa dobbiamo fare?
Dove lo collochiamo questo
dove
genio?
Dove lo collochiamo? Socialmente?
No, non avete capito, non ho capito cosa volevo dire. Mm. Allora, per esempio, quando uno va per lo stato civile, dice sesso maschile, nubile o celibe, giusto? Ecco, e comincia a dire sesso quello, quando diremo omosessuale, transessuale, e che intanto quello...
Esatto. Allora, signore, mi scusi se la interrompo. Sì. Lei ha centrato esattamente il tema, no? Perché? Perché se lo fa dire perché ha centrato il tema, lei ha centrato il tema perché ha cambiato tema. Nel senso che quel documento lì di cui stiamo parlando non ha niente, zero a che vedere con quello che lei dice. Ma lei ha ragione a dirlo. Perché nella confusione si pensa che sia quella la questione. Allora, sul certificato di nascita, questo è assolutamente certo, che a parte gli ermafroditi che esistono, però sono dei casi piuttosto rari, alla nascita o c'è il pisellino o c'è la patatina e quindi o sei maschio o sei femmina. E su questo... Dopodiché quello che ci fai da adulto, che se ne importa, purché a te piaccia, facci quello che vuole, ma non cambia niente allo stato civile. Questo siamo d'accordo, è la battaglia Rollins contro... Ma il documento che il governo italiano non ha firmato, zero a che vedere con questo, zero, proprio un'altra cosa, lì c'era scritto, se volete vi leggo i passi, ma io mi rendo conto che sono pure noiosi, ma c'è scritto che i governi europei si impegnano a far sì che non ci siano discriminazioni di genere e che tutti siano trattati allo stesso modo, cioè il governo italiano si impegna a rispettare l'articolo 3 della Costituzione italiana. È bella scoperta, hanno tutti quanti giurato sulla Costituzione
come
italiana.
Già è, no? Come esatto, già è, perché già tra l'altro è. Adesso questo viene messo in discussione, no? Da molti, vediamo in certe manifestazioni si dice che c'è un trattamento diverso, che ancora l'Italia è indietro da questo punto di vista, che non c'è la libertà di esprimere come si vuole, non lo so, anche su questo parliamone. Grazie Riccardo, vai a votare tu, non voglio sapere per chi, solo voglio sapere se vai a votare.
Allora, chi non va a votare è un qualunquista, non ha diritto di lamentarsi.
Bravo, salutiamoci così. Ciao, grazie. Ciao.
Colpo di scena dice per questo non vado.
Allora Fausto, benvenuto.
Sì, ciao a tutti. Io volevo intervenire sull'ipocrisia di una certa politica. Premetto che sono di sinistra, cioè vengo dalla sinistra, vengo dal Partito Socialista, per cui non sono favorevole a questo governo. Però vorrei fare una domanda alla segretaria del PD. Ma se Tarquinio fosse stato già eletto e fosse stato in Europa, come avrebbe votato su questa cosa del gender? A favore o contro?
In realtà la domanda ovviamente è posta retoricamente a una persona che non c'è, però sì, io no, però le posso dire, rispondere di, però le posso rispondere aspetti no, le posso rispondere con assoluta certezza reale, aspetti, c'è un errore di fondo, le posso rispondere con assoluta certezza, non avrebbe votato perché non è un documento da votare, era un documento dei governi europei, quindi non si votava al Parlamento europeo.
Sì, però era la mia, adesso io probabilmente ho peccato sulle norme, ma era per evidenziare una certa
distanza, di una certa distanza. Però Andrea, ha senso quello che dice, cioè al di là del
sì,
documento
ma guarda,
in sé.
Io sono convinto che tra Vannacci, famoso generale, e Tarquinio, grande vecchio amico giornalista, direttore dell'Avvenire per tanti anni, eccetera, ci siano molte più affinità culturali e ideologiche di quante ce ne siano. Non lo so, fra la Schlein e la Meloni, ovviamente.
Infatti,
no?
È lì che io volevo arrivare, capito?
Ho capito. E infatti, poi uno lì può scegliere se votare o non votare queste persone.
Io faccio politica, non è che parlo da... E poi l'ultima cosa, ci dimentichiamo che in questo paese, se abbiamo le unioni civili, è solo perché un certo presidente del Consiglio cattolico ha dichiarato che lui aveva giurato sulla Costituzione e non sul Vangelo.
Vabbè, ma scusa, ma per te le unioni civili.
Infatti, io non ho fatto nomi in questo caso.
Sì, no, ma al di là di questo, tu dici se oggi abbiamo le unioni civili, tu sei favorevole a questa strada che abbiamo intrapreso oppure no?
Sì, sì, sono favorevole a Union Chanti. Io sono favorevole ad andare di più, arrivare addirittura al matrimonio. Cioè, non, cioè qui è la solita storia della difficoltà. Cioè, siamo, tutti parlano di garantismo, tutti parlano di etica, però quello che imperversa, imperversa il moralismo, imperversa...
Ma Savo, voglio dire, ho l'impressione che ci sia...
rischiamo di andare al di là, però sì, voglio dire, un minimo di coerenza nei partiti dovrebbe poi esserci.
Ho l'impressione che ci sia
un attimo, Davide, se no non si capisce.
Ho l'impressione che ci sia anche un'impronta culturale, religiosa, nazionale, perché prendete per esempio l'Olanda,
certo,
l'esponente,
certo,
l'esponente di spicco, che tra l'altro ha vinto le elezioni a mani basse, Wilders, della destra,
sì.
Wilders è favorevole al matrimonio tra omosessuali, al contrario a ogni forma di discriminazione, vuole anche l'adozione per... non so francamente come la pensi sulla maternità surrogata, ma insomma, diciamo, se tanto mi dà tanto forza.
Beh, la penso che si può,
scusi,
fare,
però,
uno alla volta, un attimo solo, se non si capisce nulla, già, voglio dire. Davide.
Quindi questo dimostra che non è fatto destra-sinistra, che Wilders di destra è certamente lo rivendica, ed è cosa che un po' disturba, fortemente, in un certo senso violentemente antimusulmano, perché ritiene che quella presenza sia contro il matrimonio dei gay, l'adozione, eccetera, eccetera, cioè la totale uguaglianza dei sessi. Quindi questa, l'inganno di parlare di destra e sinistra, non è propriamente così che si vede, che si deve vedere quella faccenda. E in ogni caso, se si stesse ai testi, se si stesse alla sostanza delle questioni, ma probabilmente si agiterebbero molte meno bandiere inutilmente, perché io, Tajani, ministro degli esteri, nonché vicepresidente del Consiglio, dopo la mancata firma italiana ha detto, sia chiaro, noi siamo in prima linea nella difesa contro ogni discriminazione, nella difesa dell'uguaglianza delle persone. Dice, scusi, ma questo è il testo.
Sì, sì, no, ma su questo siamo perfettamente d'accordo, cioè si cerca di, sì, cioè il pericolo è di ideologizzare cose che sono, che non c'entrano niente con l'ideologia alla fine.
Certo.
E per cui io volevo sottolineare una certa ipocrisia, appunto, e basta.
È chiaro,
cioè,
sì.
Dopodiché ognuno è libero di pensarla come vuole, per carità, però pensiamola giusta, insomma, non facciamoli ipocriti.
Fausto, grazie mille.
Grazie.
È incredibile come quando si parli di diritti, di questa questione che è estremamente complicata, la pancia dell'italiano medio inizi ad avere un po' di colite e va subito nella direzione homo. Due uomini con un bambino, due donne che si baciano, la pubblicità. È incredibile. Vi leggo questo messaggio, ma è uno dei tanti. Barbara, smettila. Ormai anche nella pubblicità sono sempre più le coppie homo, anche se poi fanno la figura dei cretini che cullano il bimbo sulla lavagna. Non so, se il bimbo piange, l'importante è che qualcuno lo culli. Se sono due uomini e due donne,
qualcuno
non fa
potrebbe
niente
risponderti. Ma...
E comunque, Barbara, il punto qual è? Che effettivamente questo è un tema eticamente sensibile, sarebbe sciocco negarlo, no? E il tema che si pone al legislatore è: cosa faccio, come mi comporto quando mi trovo davanti a una situazione di questo tipo? Lo considero un oltraggio? Lo devo regolamentare? Questo è naturalmente più che lecito avere idee diverse. Se però non lo fai, che è la situazione italiana, perché tutti parlano, quindi non c'è niente di concluso in sede parlamentare, la faccenda finisce con l'essere di competenza del magistrato, il giudice, anzi, per la precisione, il quale giudice si attiene alla legge. A cosa volete che si attenga? E privilegia, come è giusto ed è bene che sia, l'interesse del minore. Pertanto, se vi presentate in due che hanno avuto in qualche modo la maternità surrogata, oppure l'hanno adottato all'estero, non so, una delle varie possibilità, oppure per esempio è morto il coniuge dell'altro sesso e sono rimasti due conviventi dello stesso sesso e chiedono l'adozione del bambino, chiedono il riconoscimento dell'altra genitorialità, il giudice la concede. La giudice la concede perché il bambino è già in quella condizione. Ed è a sua tutela per il futuro, perché certo, l'altro potrebbe finire sotto un tram e dopodomani.
Certo.
Questo è il tema, se uno vuole parlare. Ma se uno si impicca alle dichiarazioni di principio, retoriche, per molti aspetti inutili, solo perché deve far vedere che è contro, il risultato è che è inutile più che contro.
Rapidamente, Chiara, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno, sono Chiara da Mestre.
Buongiorno.
E volevo spostare un po' anche il punto di vista sul piano anche della coerenza istituzionale, della presentabilità del nostro Stato italiano, che è paese membro dell'Unione Europea, fondatore dell'Unione Europea. Cioè, giustamente Mattarella ha parlato di lacerazione della convivenza democratica, ha invitato le istituzioni a impegnarsi per una società inclusiva, rispettosa dell'identità, e questo è il piano morale, il piano dei valori. Però noi siamo un paese membro fondatore che ha firmato il trattato dell'Unione Europea. Anche nel trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, quindi le ultime versioni, insomma, c'è proprio il forte impegno degli Stati a prendere provvedimenti, quindi, per combattere le discriminazioni fondate su motivi di ogni genere, comprese quelle dell'identità sessuale. E c'è una carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che abbiamo firmato, che è alla base dei trattati. Quindi cosa vuol dire questo? Che noi, cioè, qui c'è una forte motivazione elettorale per dare un segnale in campagna elettorale, che piega quindi le finalità elettorali di una parte dell'Italia all'impegno che tutta l'Italia ha preso, che anche il nostro governo ha preso davanti a tutti gli italiani, di essere il governo di tutti, essere la nazione di tutti e di rispettare l'articolo 3 della Costituzione. Quindi trovo che sia, signora, vergognoso così, e che nasconda. Certo. Sì.
Quindi così, dovevano, signora, firmare, Chiara, non ho capito.
Sì, assolutamente sì, perché tra l'altro era una dichiarazione, dovevano assolutamente firmare, e il timore che si rivela in questo non firmare è un chiaro messaggio alla luce delle elezioni politiche, della presa di posizione col gruppo di Visegrad anziché con i paesi più evoluti europei democraticamente. Questo è triste.
Però attenzione, certamente anch'io penso che dovessero firmare, però sia chiaro, quello non era un trattato, non era una decisione.
Era un
documento generico abbastanza retorico,
sì.
E le parole del Presidente della Repubblica si riferivano ovviamente non alla mancata firma, ma alla giornata che era dedicata per l'appunto alla lotta contro la differenza di genere, discriminazione.
Allora ripartiamo, Chiara, grazie per essere stata con noi, ci fermiamo un attimo e poi ripartiamo da qui.
La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
La più bella musica di sempre.
Interagisce con te.
La più bella di sempre.
E adesso ti sblocca un ricordo.
You wouldn't want me to kiss me, one and only.
Beyoncé su RTL 105 Beautiful Liar alle 9.59 minuti. Tra poco ripartiamo da voi 02 25 15 15. È vero che c'è anche un problema, parlando di LGBTQ, un problema di diritti a rischio nel nostro paese? State con noi. Allora, eccoci qui, seconda ora dell'indignato speciale, 10 e 5 minuti in diretta su RTL 102.5, due città collegate, Roma, Davide Giacalone, Andrea Pamparana e Milano. Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati poco fa, no?
L'Italia non firma la dichiarazione dell'Unione Europea sui diritti LGBT. A non siglare il testo sono stati 9 paesi su 27. Oltre all'Italia, sentite un po', Romania, Bulgaria, Croazia, Lituania, Lettonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia.
Vi aspettiamo 02 25. 15:15.
Lui stranamente non ricorda dov'è che ci siamo già visti, dov'è che ci siamo già visti. E lei ovviamente non ci casca, io e te non ci siamo mai visti, io e te non ci siamo mai visti. Belle labbra tra parentesi, ma aveva degli occhi un po' tristi, aveva degli occhi un po' tristi. Forse che crederci, sono solo i poveri cristi, sono solo i poveri cristi. Ma dimmi che sapore ha, che so che tu sai di veleno, e col veleno mi avvelenerà. E non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo. Qui sto sotto di te, tornando da dietro l'angolo, lei gli dice stuzzicandolo, immagini se ci hanno visti, ti immagini se ci hanno visti. Preoccuparsi di quello che pensano gli altri, lui risponde, è compito degli scacchisti, è compito degli scacchisti. Che farà soffrire, perdere gli aerei e prendere dei vizi, ma cosa me ne frega tanto, resto qua. Ma dimmi che sapore ha, che so che tu sai di veleno, e col veleno mi avvelenerà. Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo, e non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.
Tananai, Veleno, il suo disco qui su RTL 102.5 per inaugurare la seconda e ultima ora dell'indignato speciale di questa domenica 19 maggio, sono le 10.09.
Jessica, buongiorno, benvenuta.
Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie.
Da dove?
Da Palermo, in provincia.
Prego.
Allora, volevo fare una premessa intanto. Io ho sempre avuto la fortuna nella mia vita di incontrare persone che hanno avuto storie con uomini, donne, tutte le tipologie possibili e immaginabili. Detto questo, io credo che il punto fondamentale sia dare il diritto intanto al minore, alla famiglia e al bambino. Al di là di continuare a porci la domanda di quali siano i generi con chi si va a letto. Lo dico sempre anche ai miei amici, motivo per cui non sono stata mai a un gay pride. Se continuiamo a porci il problema ci sarà sempre. Non si può semplicemente vivere con la serenità senza doverci ogni volta chiedere perché una persona si veste in quel modo, perché mi tingo le unghie, perché mi voglio truccare. Il legislatore dovrebbe semplicemente fare l'interesse del minore.
Ok, ma nel caso, nel caso in cui il minore non ci sia, perché tu sei andata un passo
certo,
oltre, no?
Caso specifico.
Perché abbiamo famiglie. Fatto delle premesse negli interventi precedenti riferiti okay. comunque ai
sì,
bambini.
Sì, 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 certo. Però torniamo un attimino, perché tu dicevi amici, amiche che sono andati a letto con chi volevano loro. Ok, ma questo è un piano e questa è la tua sessualità. Qui si parla di identità di genere, cioè vuol dire che io sono nata femmina, però mi sento maschio e voglio sì. essere riconosciuto dalla società in quanto maschio o viceversa. Il problema probabilmente sì. sta qui, perché se io poi nel mio privato vado a letto con chi voglio, tutto sommato certo. questo non è... Il problema è l'identità di genere. Tu come ti poni su questo?
L'identità di genere penso che sia una cosa assolutamente personale e quindi è giusto che la società
sì,
riconosca
problema,
fino a un certo
sì,
punto
problema,
però
il problema è il problema non è quello che io personalmente penso di me stesso, no? Perché invece
sì,
quello
sono affari,
è quello
sono
che voglio riconoscere
no, attenzione
sì,
attenzione è la pretesa signore così, così esprime sì, la sua opinione sì. è la pretesa che questa mia identità di cui io sono autoconsapevole e autodeterminato venga sì. riconosciuta in un documento ufficiale che a me perfetto. Pare una bischerata però
Jessica?
Okay. E chi ha deciso che il nome maschile deve essere affidato a chi nasce col pisellino? Quando lei poco fa diceva si nasce col pisellino.
La banalissima ragionevolezza.
Ok, la banalissima ragionevolezza delle cose che cambiano non possono riconoscere il fatto che anche se io sono nata Maria e a un certo sì. punto della mia vita ho il piacere di essere chiamato Mario... Perché
cioè, no? è già regolato dalla legge. Questo è già regolato dalla legge. Questo è già regolato dalla legge.
Ma scusate,
se il cambio di sesso è già regolato dalla legge ed è già consentito anche in Italia.
Non ho
no, il problema
di
dell'identità di genere non è quello. Quello c'è già, ma c'è già da decenni, mica da. Il problema è io sono così, mi vedete? Ecco, allora
sì,
io mi concepisco, voglio essere chiamato al femminile. E con una chioma fluente e voi dovete starci
Jessica
giustamente mi
ti chiamerai Jessica come la nostra ascoltatrice
Jessica Riccioluta per favore grazie
voi sapete
a me cosa sapere. Cambia se io dovessi chiamarla Jessica
io credo che ci sia
lei niente
scusate.
Ma che io lo voglia nella patente mi pare una cretinata però
ma secondo me no nel senso se io voglio
scusate,
Jessica sulla patente
che,
ma
ad esempio,
no, Barbara,
fatemi finire il problema è che poi si crea un gran casino anche legislativo perché poi io chi sono cioè
no,
quando mi fermano sui documenti chi sono
certo,
all'aeroporto
tu, non solo
chi
tu vieni
sono?
Arrestata sei arrestata e vuoi andare nel carcere delle femmine pur essendo maschio, vuoi partecipare alle gare sportive dicendo no, io
esatto.
mi sento femmina,
i problemi poi nascono
faccio
qui.
Sollevamento
okay.
pesi con quella. Non è... Allora, la libertà individuale deve essere indiscutibile, ciascuno fa quel cavolo che gli pare. Nel documento alla nascita, guardo, tranne diciamo rarissime eccezioni, ci sono i maschi e ci sono le femmine, ma questo non pregiudica minimamente che cosa farai nella vita, sono affaracci
e nella tua
tuoi.
Sfera privata. Jessica, che dici?
Certo. Assolutamente sì, su questo io mi trovo d'accordo e su questo mi ha fatto riflettere, assolutamente.
Ha cambiato idea.
Però ripeto, se io devo chiamare Mario o Maria, una persona che in quel momento si identifica in quel modo, a me, cosa cambia? A me non cambia nulla.
Poi,
certo, ma neanche a me,
privato,
guarda.
Io, guardi, le racconto un episodio carino che è accaduto qualche anno fa. Ho avuto il piacere di cresimare una persona che poi ha fatto una trasformazione. Quando si è cresimata, questa persona non aveva ancora fatto la trasformazione, ok? Quando il prete ha chiamato noi per andare all'altare, l'ha chiamata col nome femminile. Questa cosa ha dato una gioia a questa persona infinita, perché si è vista riconoscere, giusto come lei si sentiva effettivamente in quel momento.
Perché fisicamente poi, era ancora maschile, diciamo così, non aveva ancora fatto la transizione.
Okay.
Sì, questo però, sacerdote è stato estremamente sensibile
quello,
e avanti.
Quello non è un atto ufficiale. Oh,
esatto.
Quello non è un atto ufficiale.
Sì, non è, un atto ufficiale.
È stata una cosa importante in termini personali.
Il problema si pone con un atto ufficiale. Cioè,
Concettualmente io mi chiedo, una persona che magari non ha la forza e il coraggio di fare un intervento così invasivo, che è una cosa veramente
ma
molto
magari non
importante.
Lo vuole neanche l'intervento.
O magari non lo vuole neanche, esatto, bravissima. Perché deve poi vedersi costretta ad essere... La fermano i carabinieri, ok?
Sì.
Lui comunque si sente una donna, però all'anagrafe è ancora un uomo. Questo potrebbe essere, dico...
Allora, è brutto, crea dei grandissimi scompensi psicologici.
Esatto.
No, no,
esatto.
Questo sono d'accordo.
Sulla fede ciò che c'è scritto sul
serpente. Tu vieni riconosciuto come donna solo se ti operi. Se non ti operi è un diritto che non ti appartiene.
No, allora, io ho una carissima amica attrice che conoscete tutti, che è venuta a presentare anche un mio libro simpaticamente eccetera, che si chiama
cos'è
sto Andrea
rumore? Scusate, che succede? Jessica, che succede in casa tua? C'è un qualcuno? Ci sono degli operai?
Sopra,
ah ok, no, almeno lo sappiamo, okay. Vai Andrea, scusami ma...
Allora, c'è questa carissima amica, si chiama Andrea De Logu ed è una bellissima ragazza, tra l'altro una bellissima donna, e vi posso assicurare che ci sono tanti Andrea, pur essendo un nome che di derivazione
greca,
addirittura ebraica, no? Perché Andrea era viene considerato come il fratello di Gesù Cristo. Allora, spesso in Germania, ad esempio, il nome Andrea è prevalentemente un nome quasi sempre femminile.
Anche in Spagna.
Va bene, quindi non c'è niente, non è che quando, se a me mi fermano i carabinieri non è che sto lì a fare tanti discorsi. Se ti fermano i carabinieri, fai vedere i documenti
però,
se non hai commesso nessun reato.
Però, il caso che tu hai citato non è esattamente quello che diceva Jessica.
Il tema è, se ti fermano i carabinieri, fai vedere il documento che c'hai, fine. Se ti fermano i carabinieri e ti vogliono arrestare perché stai guidando da drogato, ti portano in carcere, no?
Sì.
Almeno fermato per 48 ore come prevede la legge. Dove ti mettono? Allora, se sei maschio ti mettono con i maschi, se sei femmina ti mettono con le femmine. Se uno è maschio e dice io mi sento femmina, dove lo mettono? In una cella di isolamento. In una cella di isolamento, perché se lo mettono con le femmine c'è un sacco di gente che comincia a drogarsi e guidare per poter andare.
E io mi chiedo se questo viene messo con i maschi solo perché nella carta d'identità il suo nome è Mario.
Ma certo,
non
ma
è
certo.
Altrettanto grave? Cioè è altrettanto...
Ma certo, signora, ma che gliene frega rispetto alla sua identità personale? Piuttosto eviti di drogarsi quando va a guidare.
Capito,
ma che cosa c'entra con la mia identità personale se vengo messo in un posto anziché in un altro? Ma cosa ha a che vedere con la mia sfera sessuale? Il problema è un altro. È che se io dovete basarvi su quello che io mi sento, poi ci avrete i violentatori che vengono arrestati e dice mi sento femmina. E che razza di discorso è?
Vabbè, io credo che non dovrebbe essere così semplice, che conta solo quello che dici. Cioè,
ma
c'è
esattamente,
magari un percorso.
E Barbara, è esattamente quello che vuole la teoria secondo la quale non mi devi mettere l'aggettivo, non mi devi mettere la declinazione, certo.
Non devi perché, dare per scontato.
Perché mi ci metti la Oshua, come ti chiamo, Joshua,
il problema,
come si chiama?
Secondo me parte proprio da chi vive queste trasformazioni. E le vive già come un problema. Io dico sempre: se il gay, se l'omosessuale smettesse di porsi il problema di quello che la società
sì,
pensa,
però questo dice, dibattito
già sarebbe un inizio di cambiamento.
Sarebbe
però
bellissimo.
Questo dibattito su LGBT e categorie che nascono continuamente ti porta un po', no, a metterti un'etichetta che è sempre più, no, variegata, è sempre una moltitudine, sì.
infinita, infatti c'è
per
più
questo
alla
io ritengo il dibattito il problema, cioè il dibattito il problema.
Va bene,
quindi non se ne parla.
Jessica, grazie mille.
Se lo vivessimo serenamente tutti,
sì, saremmo su un altro pianeta.
Ciao Jessica, grazie.
Ciao, grazie a voi. Ciao.
Allora,
andiamo al telefono?
Sì, da Roberto. Buongiorno Roberto, benvenuto.
Buongiorno a voi. Allora, io sono Roberto e sono premesso e sono gay, quindi diciamo che sento un po' questo come dire, questo parlare, questo abbiamo avuto gli ultimi episodi, per esempio, di Vannacci, di Roberto Vannacci, e mi accorgo che c'è tantissima ignoranza e c'è anche ancora tanto pregiudizio, purtroppo, devo dire. Vediamo solo, insomma, alcune frasi scritte dal generale Vannacci su quello che pensa dei gay, che non sono normali. Questo, secondo me, è una forma a parte squallida di un certo tipo di affermazioni sugli omosessuali, ma anche di ignoranza, di profonda ignoranza, anche se io credo che, insomma, i commenti poi si qualificano da soli.
Certo. Ma qui il problema, perdonami, è l'identità di genere oppure la preferenza sessuale? Perché si fa confusione su questo.
No, si fa molta confusione, infatti hai ragione. Tiro del tu, Barbara, si fa molta molta confusione. Allora, io credo che ci sia ancora molto molto pregiudizio per quanto riguarda l'identità di genere, cioè con il transgender, nel senso che io sono gay, sono omosessuale, ma sono maschile, cioè ho una anatomia maschile, cioè un comportamento maschile, quindi io non ho mai avuto problemi sul posto di lavoro. Si pone il problema, e ve lo posso assicurare che ho avuto amici transgender, si pone quando comunque questa forma di omosessualità diventa un po' più, come dire, evidente sul posto di lavoro o anche semplicemente nella vita sociale normale. Vi posso assicurare che queste persone hanno delle difficoltà non poche ad approcciarsi con il contesto. Quindi questo ve lo posso assicurare, e c'è da fare nell'omosessualità ci sono da fare delle distinzioni, a parte che io non voglio sentirmi una categoria protetta come il panda.
Però scusami, su questo voglio, mi hai fatto riflettere, perché tu per due volte in un minuto e mezzo hai detto io sono gay. E allora, poiché tu l'hai detto tu, cioè nessuno te l'ha chiesto, ci mancherebbe altro. Ma riflettevo, non è questo a creare no, delle differenze, a mettere delle etichette, cioè il fatto che tu per due volte abbia sentito la necessità di dire io vi parlo e sono gay e voglio sentirmi, eccetera, eccetera. Ma non addirittura adesso stai dicendo, ma non sono gay come quelli che lo fanno vedere.
No. Attenzione, siccome siamo nel tema, quindi io voglio dire, in qualche modo riesco, esprimendo quello che è il mio orientamento sessuale, penso di essere un po' più empatico nel discorso, se l'ho detto semplicemente per questo. Quindi per farvi capire che in qualche modo io sposo la causa. E comunque faccio anche, essendo gay, faccio anche delle differenze. Io che sono gay, ve lo posso assicurare, perché tra i gay, tra l'altro, ci sono anche delle etichette, vengono a metterti certo, anche delle etichette, certo. ma quello lo sanno tutti, cioè allora, mi è capitato di andare a parlare
questo è tutto molto chiaro. La domanda è, ma io? Cioè, qual è di che stiamo parlando? Di che interesse stiamo parlando? Perché nel mio privato si regolano i diritti individuali. Naturalmente nel rispetto della libertà e dell'integrità altrui faccio quello che mi pare e nessuno viene a sindacare, perché si tratta del privato. Per quel che riguarda invece i contatti pubblici, perché non è questione solamente di quello che è omosessuale e lo rende visibile, ma ci sono tanti comportamenti, compreso l'abito che ti metti la mattina per uscire da casa, che può essere dissonante rispetto all'attività che stai svolgendo, no? Cioè uno che fa lo psichiatra e si mette il metto con le corna mentre visita, effettivamente qualche dubbio. Magari il miglior psichiatra del mondo, però non è il posto adatto. Allora, il concetto è, dal punto di vista di quello che è l'interesse e anche la necessità pubblica, ma io che necessità ho di mettere nei documenti altro che non quello che è visibile della identità di una persona?
Ma lei ha ragione, dottor Giacalone, lei ha perfettamente ragione. Purtroppo la differenza, c'è gente che fa la differenza, non la fa lei, non la faccio io, ma purtroppo in questa società, cioè, non ci prendiamo in giro, signori, siamo persone adulte e intelligenti, no, sappiamo come
va. Siamo talmente intelligenti da capire che lei non sta rispondendo alla domanda che l'ho fatto io, sta rispondendo un'altra cosa. Dice, c'è il pregiudizio.
Posso rispondere io, Davide? Dica. È la stessa cosa, se io ti obbligaccio, cioè tu non ti rivedi in quel genere, è un abuso psicologico essere trattato in un modo che non ti rispecchia, è come se io mi rivolgessi Jessie a te, esatto, col femminile, esatto, chiamandoti Jessica, come
sì,
dicevamo
ma
prima.
Cambi,
esatto, se tu cambi, ma neanche per idea, l'interesse collettivo e l'identificazione. Poi quello che mi sento io, sono libero di fare quello che credo.
Anche perché se tu cambi il genere sui documenti, diventa, cioè te lo riconosco a livello burocratico. Ma uno si ti incontra per strada, non è che ti guarda il documento, questo voglio dire.
Ma infatti, io l'ho capito che a livello di documenti è un casino per quello che dicevamo prima. Lo capisco benissimo, ma se tu mi dici dov'è il problema, essere riconosciuti esclusivamente con quello che si vede.
No, Barbara, non è quello. Perché se noi entriamo nei riconosciuti social, diciamo, tra gli amici, tra quelli che conoscono, allora è il discorso che sta facendo il nostro amico: pregiudizio.
Okay. E quella è la sfera.
Che può essere anche, guardate che pregiudizio. Guardate che il pregiudizio non è solamente negativo, eh? Esiste anche il pregiudizio positivo, che è per esempio quello che mi spinge a dire sto parlando io perché sono gay. Ma non è questo il punto. La identificazione che collettivamente e socialmente interessa è l'identificazione delle persone. E lì i documenti hanno due possibilità, maschio o femmina. Tra l'altro la legge prevede la possibilità di cambiarlo. Questo la legge già lo prevede, ma da anni già lo prevede. Naturalmente non è una cosa consueta, anche perché sarebbe
con
una
il cambio
di manicomio.
Di sesso, però devi fare un'operazione.
Ma per forza.
Ma c'è gente che non vuole l'operazione.
Ma per me può non fare quello che vuole, ma allora non può pretendere che i carabinieri lo riconoscono per essere. Guardi, io sono classe.
Il problema non è, scusi, il problema non è per chi non vuole fare l'operazione, ma per tutto quello che è intorno alla persona che fa che comincia a fare dei problemi a qualcuno che ha di queste, che vive di questa situazione, capisce, a partire da avete detto voi prima, da un punto di vista burocratico, dai documenti, da tutta una serie di cose. Quindi non ci prendiamo in giro queste persone. Io ripeto, io faccio parte.
Nel documento di una persona, io che ci devo mettere, che ci scrivo? Glielo domando.
Ma io
quello viene, quello viene, vuole il passaporto, io gli domando.
Ma è necessario scrivere per forza qualcosa?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci scrivono anche di che colore ho gli occhi e se ho i capelli.
Lo so, certo, per un riconoscimento. Sai, io la prima dirti.
Esisterebbe il problema dell'identificazione. Allora, io vado a fare un documento, secondo lei, quello lì che deve compilare, lo pubblico ufficiale, alla voce che mi deve chiedere lei cosa si sente? E io rispondo queer. Secondo lei è razionale?
Sì, cioè rispetto a ciò che hanno dichiarato i suoi genitori alla nascita è cambiato qualcosa? Ma è una cosa che diciamo non
ma è peggio della discriminazione. È una degenerazione burocratico-razzista. A me che me ne frega, a me interessa soltanto identificarti. Poi dopo che quando esci da qua vai con chi ti pare,
purtroppo è quello. Io conosco, guardi, e chiudo, conosco delle persone che sono, voglio dire, non sono state accettate con un posto di lavoro per il quale si erano presentate un colloquio semplicemente perché erano dei transgender.
Perfetto, ma non ha nulla a che vedere col tema, non ha nulla a che vedere con quello di cui stiamo parlando, ha a che vedere col pregiudizio, e quello non lo cambia mettendo qui nel documento.
Purtroppo c'è questo, purtroppo, perché come non è successo, perché come non succede, perché le persone non sospettano, perché le persone non sanno del mio orientamento sessuale.
Però vede cosa succede, che il pregiudizio è figlio dell'ignoranza. Se lei pensa di battere il pregiudizio sostenendo che ciascuno è della sessualità che decide in quel momento, peraltro potrei cambiarla domani, lei il pregiudizio lo fa crescere, non lo fa diminuire.
Grazie,
perché
Roberto,
è una follia.
Ci dobbiamo salutare.
Io vorrei capire una cosa: se Roberto va in comune oppure qualsiasi documento, va in ospedale, no?
Sì.
C'è scritto maschio o femmina, adesso hanno messo anche la nuova casella altro, no? Qual è il problema?
Cioè tu dici qual è il problema nel barrare, c'è già la possibilità, puoi barrare altro?
Qual è il problema? Sei andato in ospedale a curarti, non a copiarti.
Allora, ripartiamo tra poco da questo dibattito, 02 25 15 15, naturalmente per venire in diretta con noi, messaggi sono tantissimi, li vedete scorrere, Radiovisione 378 378 1025.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Non lo so dove andrò, ancora no. Vado dove vai tu e ti seguirò. tanto tempo ormai che quasi non ci credevo che arrivassi più. Non lo so che cos'hai, so cosa sei, quella che fa per me. È destino mai che io diventi quello che fa per te. Aspettavo, sai, da tanto tempo ormai che quasi non ci credevo, però non mi ero arreso. Stammi vicino e ogni cosa vedrai. Col tempo tutto arriverà. Non mi freghi, lo sai, ancora prima di te. È deciso ormai e tu non puoi più far senza di me. Aspettavo te da tanto tempo ormai che quasi non ci credevo, però non mi ero arreso. Stammi vicino e ogni cosa vedrai, che col tempo tutto si aggiunge.
Vasco Rossi, stammi vicino, RTL 102.5, la domenica dell'indignato speciale, sono le 10.38.
Allora, Italo allo 02 25 15 15, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Da dove?
Io chiamo da Busto Arsizio e sono un genitore che fa parte dell'associazione AGEDO, che è un'associazione della per la comunità LGBTQIA+. Sì.
Volevo chiarire alcuni aspetti, che intanto si sta parlando di una popolazione di donne, di uomini, che sono il 2%, quindi stiamo parlando di una dimensione molto limitata.
Ma in che senso sono il 2%? Come li avete censiti?
Per questi sono dati che vengono, come si sa, quante persone sono omosessuali,
Ma come si fa a saperlo? Scusami.
Ci sono dei dati su internet, così non vi rubo tempo, basta che li vedete.
Sono delle stime, sono sempre state fatte. Certo che sono stime,
perché non tutti si dichiarano e quindi sicuramente sono leggermente più alte di quelle che vengono dichiarate. Però diciamo che stiamo parlando comunque di una popolazione limitata. Ma il concetto fondamentale di quella della discussione che stavate facendo e che stiamo facendo è legata a come io mi sento. Quindi si stava parlando prima dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale. Allora, vi dimenticate il sesso. Il sesso d'origine chiaramente resta come tutto quello che è o uomo o donna. Ma oltre all'identità di genere c'è un'espressione di genere, che è come io mi sento, come io sono. E questi percorsi che vengono fatti dai ragazzi e dalle ragazze non sono banali, perché ci mettono anni per capirlo. Non è che domani mattina si sveglia qualcuno e dice: ah, io non sto bene nel mio corpo.
Su questo non c'è dubbio, ma quello su cui noi riflettevamo, e qui sarebbe interessante avere naturalmente anche una tua opinione, è che il moltiplicarsi di etichette può rendere ancora più difficile questo percorso.
Moltiplicarsi di etichette possiamo ragionare, perché lì diventa un discorso diverso, ma rimaniamo un attimino sul punto sulle persone transgender e non transessuali, vi prego, perché la transessualità è come se fosse medicalizzata. Siccome l'OMS nel 2018 ha deciso che le persone trans non sono più medicalmente, cioè non sono più da curare perché non sono malate, e questo va dato come certo. Quindi stiamo parlando di persone non malate, non pazze scatenate, ma stiamo parlando di persone che dovrebbero essere accolte in questa società. Come dovrebbero essere accolte? Non ricordo che prima chi diceva: ma può fare il cambio di nome. Sapete quanto tempo ci vuole per fare un cambio di nome? No, vorrei che qualcuno rispondesse a questa domanda.
Certo, ma è facilissimo rispondere a questa domanda.
No, non è facilissimo. Non è facilissimo, signore mio.
Sentiamo Davide.
Potrà essere facile rispondere.
Sì, ma fai rispondere, dai, diamoci del tutto quanti. Siamo veri normali. Davide, risponde. Prego.
Allora, le avevo risposto che è facilissimo rispondere a questa domanda. E lei è partito con una filippica per dire che non è facilissimo cambiare nome. È facilissimo rispondere a questa domanda, perché è complicata qualsiasi questione burocratica.
È mezz'ora che parla ma non risponde. Possiamo far rispondere Italo? Sì, scusi.
È facilissimo rispondere a questa domanda, perché qualsiasi questione burocratica, glielo dico avendo il passaporto in scadenza, è una tragedia in un paese in cui la burocrazia non funziona. Ma il tema è che ci si pone in questa sede non è far funzionare la burocrazia, e naturalmente in questo caso richiede anche un passaggio quasi praticamente giudiziale. Il tema è: ma questa identità io devo cambiare sui documenti ogni volta che mi sento diverso? Oppure, come lei ha detto all'inizio, l'identità di genere originario rimane comunque immutato, maschio o femmina? È stato lei a dirlo all'inizio del suo intervento.
È vero, quello che noi siamo, lo siamo dalla nascita, quindi non è che possiamo cambiare il nostro DNA, quello è quello che resta. Il concetto è che tante persone stanno talmente male perché non riconosciute nel diciamo così, nel genere che loro
Stanno, stanno meglio se gli metto sul documento.
No, aspetti, 46% di ragazzi che hanno la cosiddetta carriera, possibilità di entrare con la carriera alias, che vuol dire che le scuole, le università e tutto quello dovrebbe essere talmente accogliente, ma in Italia evidentemente non tutte le scuole lo sono, e non voglio fare chiaramente di tutta un'erba un passo, perché alcune sì, alcune no, perché questi ragazzi, il 46%, poi abbandona le scuole, ragazzi e ragazze. Quando noi abbiamo una società che sono dati alla mano, che abbandona il 46%, secondo lei è una società accogliente? Secondo lei è una società che perde risorse perché il 46% delle persone.
Secondo lei è giusto che ci siano delle persone che non hanno di che vivere? E secondo lei è giusto che ci siano le ingiustizie nel mondo? E secondo lei è giusto che l'Italia che l'Italia ha il più alto tasso di abbandono scolastico europeo? È ovvio, la risposta è no, non è giusto, non è giusto, non è giusto. Il tema è calma. Il tema è cosa fare perché non ci sia l'ingiusto. È inutile che mi fa la domanda retorica, le sembra che è giusto. Cosa fare perché non ci sia l'ingiusto? Allora, lei ha detto, e io sono d'accordo con lei, l'identità di genere alla nascita non si cambia, perché quella è, giusto? Allora, quello che devo fare...
Se, ma il concetto è ovvio. Posso fare una domandina?
Ma è ovvio,
facile,
ma non c'è
facile,
bisogno
facile.
Di argomentare. Siamo d'accordo, no, ed è ovvio, lo consideriamo ovvio. Beh, dia sulla voce.
Ma io posso fare una domandina facile facile. Che cosa le cambia? Che cosa cambia alla società dopo un percorso di 2 anni in psicoterapia? Cosa cambia alla società che un ragazzo o una ragazza decida addirittura di cambiare il documento perché non ce la fa a vivere in quel modo? Perché a scuola vengono bullizzati questi ragazzi, vengono emarginati, non sono trattati come altre persone. Questa società li rifiuta. Allora, le faccio io la domanda.
L'ho
cosa
già fatta,
cambierebbe?
Però sto aspettando che finisca di parlare.
L'unica cosa corretta è che purtroppo il cambiamento del documento non può essere fatto in maniera automatica, perché non so se lo diceva lei o altri, perché chiaramente c'è un problema poi di ordine pubblico.
Ma ci mancherebbe.
Che è quello il vero problema.
Io su questo sono d'accordo, però quando uno ha fatto un percorso dimostrabile che vive male in quelle condizioni, perché non dargli una mano per uscirne?
Allora, Davide,
finito la domanda. La risposta è niente. Perché la domanda originaria è cosa cambia la collettività? La risposta è niente. Naturalmente questo, come lei ha detto, avviene alla fine di un percorso, che lei parla del percorso fatto dalla persona, c'è anche un percorso, diciamo, burocratico, giuridico da fare, e vabbè, alla fine di quel percorso la risposta è che non cambia niente. Il mio dubbio è che non cambi granché neanche per quella persona. Perché se si trova
questo
in
un dubbio, mi scusi se la interrompo. Prego, e non volevo usare questa
lei
parola,
si,
ma lei
se però lei non fa dire quello
capelli.
Su cui non è d'accordo,
no.
Va benissimo.
No,
anche Barbara vedo che
perché no, perché io ho parlato con un sacco di persone.
E se magari me lo fate finire, comunque no, continuate, prego.
Dottor Giacalone, lei non sa che si arriva al suicidio.
Sì.
Ah, io non ho sentito. Sì, però no, adesso voglio dire, non andiamo, sì. Non andiamo.
Sono casi limite.
Sì, però posso dire una cosa. E anche scusate.
Perché non si ha la carta d'identità.
Scusate. È anche legittimo dire che con un semplice cambio anagrafico, probabilmente è facile immaginare che la situazione non cambi, perché la discriminazione uno non la incontra solo all'anagrafe, perché quante volte ci va? Magari la incontra per strada.
La incontri in piazza. Sì.
Non, tu so, cambi. Non so, la vorrei
prego.
Chiamare per nome, non so,
Enrico
non so
Galletti,
com'è, chi è ecco, il concetto è magari ci arrivassimo, ma il percorso, come dicevo prima, porta a difficoltà alimentari, non mi viene la parola corretta perché sono anche un po' emozionato, disturbi alimentari, porta a tagli,
autolesionismo,
ma questo è chiaro, questo
sì,
purtroppo
sono...
è chiaro, purtroppo
è chiaro,
dottore,
scusi, dottore,
ma lascia perdere, però è legittimo o non è legittimo dire che probabilmente i passi avanti su quel fronte lì non si fanno cambiando, cioè intervenendo dal punto di vista anagrafico? Ma lo si fanno diffondendo una cultura che sia basata sempre di meno sulle etichette, sempre di meno sulle discriminazioni, quelle reali.
Se sei in una classe dove incivilmente vieni bullizzato, non solo è improbabile che il cambio di documento fermi la situazione, ma è probabile che in quella stessa classe, ove ci sia, ci sarà una persona sovrappeso che viene bullizzata.
Ma ha ragione, ovviamente. Ma certo.
Allora vede che il tema
dobbiamo ragionare.
Bene, senta,
a ridurre,
io capisco
non
che
aumentare.
Lei ha molte cose da dire, facciamo così, le
no,
dica tutte,
no,
poi non poi è vero.
No, ma il concetto, io mi scuso con lei che la interrompo, ma non dobbiamo giocare al peggio, dobbiamo giocare al meglio. non perché ci sono 10 persone che vengono bullizzate perché uno è alto, uno è basso, uno è grosso, uno è qua, allora diciamo va bene anche l'undicesimo.
No, ma questo l'ha detto lei, scusi, lei continua ad attribuirmi delle incivilità. No, no, adesso scusi, adesso lei sta un attimo zitto. Lei ha il diritto ad argomentare come le pare. Ma che se ogni volta che le si pone un problema lei debba attribuire a qualcun altro un'inciviltà, la risposta è no, perché questo è un comportamento bullizzante e incivile. Lei è chiaro?
Quindi io sarei un bullo.
E lei non mi può attribuire il fatto che non so che la gente si ammazza, che ho detto che siccome si bullizza il grasso si può bullizzare anche l'omosessuale. Allora, questa è una roba che passa per la sua testa e non la può attribuire a me.
Io accetto che lei lo dica che passa solo per la mia testa, io sono strafelice che lei abbia detto.
Allora Andrea,
ma come la strafelice che l'ha già detto? Ma è dall'inizio della trasmissione che lo diciamo, a parte che è una vita, è dall'inizio della trasmissione. Essere in difficoltà non consente di essere aggressivi ingiustamente.
Certo,
chiaro?
Ma questo non c'è dubbio.
Ah, bravo.
Allora, siccome è un argomento che
io spero di non essere
un attimo, però Italo devi far parlare.
Scusi.
Allora, siccome è un argomento che ho seguito da tanti anni insieme all'amico Stefano Vicari, alla neuropsichiatria infantile del bambino Gesù, eccetera, poi dovete sapere che le percentuali più alte, ma a livelli impressionanti, di adolescenti che si rivolgono alle strutture sanitarie, psichiatriche, di centri, cito il Bambino Gesù perché a Roma è il più importante, eccetera, sono legate ad esempio all'autolesionismo, sono legate alla... c'è una enorme percentuale di suicidi tra gli adolescenti, un dato veramente inquietante. La maggioranza dei suicidi sono soprattutto di adolescenti. Quindi evidentemente... Il problema che questi specialisti affrontano non è solo ed esclusivamente quello del gender o mi sento donna, mi sento uomo, queer o quell'altro, ma ai rapporti interfamiliari, alle questioni legate alla società, alla stessa scuola. Quindi il problema è molto vasto.
Capacità di affrontare un dolore,
esattamente,
una difficoltà.
Cioè il problema è molto vasto e certamente all'interno di questa enorme massa di giovani, di adolescenti che hanno problemi, perché hanno problemi, si trovano anche quelli che, come lei diceva, hanno problemi di bullizzazione, di discriminazione, eccetera, per il loro essere diverso, no, fra virgolette lo dico, in modo che non si capisca che non la penso così, diversi rispetto agli altri.
Posto che grazie al cielo siamo tutti uno diverso dall'altro.
Ah, sì. Italo, ti salutiamo, grazie Italo.
Per il dibattito. Vi ringrazio davvero.
Ciao.
Grazie per l'intervento.
Chantal,
grazie
buongiorno.
Per
grazie Italo, un abbraccio.
Sì. Chantal, sì, buongiorno. Sì. Sono in diretta?
Sì.
Ciao Chantal, sì, abbiamo letto il tuo messaggio.
Sì, allora sono Chantal da Lecce e niente, ho detto che poche settimane fa ho ricevuto il riconoscimento sul documento femminile. Sì. Da premettere che io non ho mai fatto un percorso psicologico né ormonale. Mi sono sentita sempre femmina, non donna, da piccola, quindi sono cresciuta sempre con l'idea del trucco, della danza, dell'essere femmina. E fisicamente non sono intervenuta con nessun intervento chirurgico, sono abbastanza insomma femminile e via. Ho fatto una battaglia di 3 anni per essere riconosciuta, alla fine ce l'ho fatta e sono felicissima. Vivevo un disagio prima di dare questo nome, anche a presentarlo, non lo so, in ospedale per una visita. Buongiorno signora, prego il documento. Mi devono il nome, un po' sta faccia stranita così. Insomma, si vive un disagio abbastanza forte, ecco. Quindi sono contenta che ho ricevuto questo documento.
Certo.
E...
Che cosa ne pensi di tutto questo dibattito che avrai ascoltato, immagino, prima di chiamare? Sì. Credo, sennò facciamo la domanda più diretta, ma giusto per capire questo.
Sì. Non la sento, scusami.
No, dico, che cosa pensi di questo dibattito, di queste questioni anche sollevate da Italo, no? L'ascoltatore ti ha preceduto, tu eri già in linea.
Sì, ma penso comunque alla fine è normale, no? Ci sono i pro e i contro su tutto e logicamente non si sentono comunque, cioè non provando questa cosa, tanta gente è comunque libera di dire quello che gli pare, no? Però vivendo questo disagio non è facile.
Senti, cos'è che crea questo disagio secondo te? Cioè qual è il fattore principale secondo te?
Beh, secondo me anche la società. che non ti accetta per quello che sei, che vorresti essere. Cioè, ne viene spesso anche detto, no? Magari chiamato con nome maschile o con nome magari dato col maschile, e detto: ah, sai, io ti conosco però quando eri piccolo, quindi per me rimane sempre questo. E questa è una cosa che anche mi fa male, mi sa, cioè, che mi fanno vivere.
Chantal, tu hai mandato un messaggio parlando del lavoro. Com'è la situazione in un contesto di quel tipo?
Del lavoro io non ho avuto mai problemi, perché sinceramente sono nel mondo dello spettacolo, faccio spettacoli, okay, ballo, sono una ballerina, ho avuto anche proposte nel lavoro. Poi io sono una tipa abbastanza forte, quindi non sono stata mai vittima, in un certo senso sono andata avanti sempre con la mia testa.
Davide, che cosa ci dice questa chiamata?
No, volevo fare proprio una domanda specifica. La signora Chantal ha detto che lei adesso è, diciamo, contenta, è felice, soddisfatta,
sì.
della traduzione anche burocratica di quello che ha sentito fin dalla nascita, sostanzialmente, cioè, dall'età della ragione, certo, mettiamola così, dalla consapevolezza di se stessi, ma un bambino magari a un mese no, però un po' più là sì, un po' più là sì. Allora la domanda è: lei ritiene che quel percorso di modifica del documento, no? Perché la modifica personale, il suo percorso ormonale, quelli sono affari suoi, no? Cioè, non li permetterei mai. La modifica del documento possa ragionevolmente essere più breve?
Beh, quanto riguarda le burocrazie, dice?
Sì.
Beh, quando io ci ho messo 3 anni per aiutarci, per quali problemi, su quanto riguarda una persona anche il documento, una volta poi è morto il giudice, il lockdown e quindi via. Esatto. Però
c'è stato in mezzo il lockdown, quindi la cosa si è complicata.
Questo, però comunque è stato anche un po', diciamo che la situazione era un po' complicata per quanto riguarda, perché io non ho mai fatto un percorso vero e proprio psicologico né ormonale, no? Quindi cioè, a chi ha letto la mia relazione, la mia psicologa. Certo.
Appunto, ma sei dovuta passare da dei medici, cioè non è che tu vai lì e dici: buongiorno, io voglio cambiare il mio nome.
Non è che oggi mi sveglio, voglio essere Rocco, chiamatemi Rocco,
perché questo è proprio il punto. Davide? Questo è proprio il punto. La signora Chantal è la dimostrazione che la legge, che può sempre funzionare meglio, bla bla bla, comunque già prevede questa possibilità, l'ha utilizzata, bravissima. Complimenti. Naturalmente è una cosa diversa, molto diversa dall'idea che tu devi rispettare quel che io mi sento di giorno in giorno. Questo non c'entra niente. Lei ha fatto un percorso che poteva essere più breve, poi se non ci fosse stato pure il guaio del lockdown probabilmente sarebbe stato più breve.
Ma secondo me complicava più che altro il fatto che non abbia fatto un percorso ormonale né psicologico.
Allora Chantal, ci dobbiamo salutare perché purtroppo siamo in chiusura. Grazie per questa testimonianza, è stata importante per chiudere. Ci sentiamo tra poco, gran finale.
Grazie, buongiorno.
Signore e signori, tra poco no problem, viva l'Italia.
Non so voi, ma sono un po' provata da questa puntata dell'Indignato Speciale. Millennium Hit, Aretha Franklin, 1980. Questa è Think. piace questo disco urlato, male, questa presa così di posizione alla fine dell'indignato speciale con Aretha Franklin, il nostro Millennium Hit.
Allora, siamo pronti per i saluti a Roma. Davide Giacalone, ci sentiamo domani mattina in Non Stop News.
Ciao, a
Davide.
Domani, buona domenica.
Andrea Pamparana, buona settimana e a domenica prossima.
Alla prossima, grazie, buona settimana.
Grazie a Barbara Sala.
Grazie Enrico Galletti.
In regia a Milano Pio Ingegno e Gigi Resta. Grazie a Roma Andy Ceccarelli e Max Vigiani, coordinamento news in redazione, pronto per l'edizione delle 11 del giornale orario. Grazie a tutti per averci seguito fin qui e buona domenica.
Ciao.